Buongiorno a tutti nel nome del Signore, è una gioia per me essere qui questa mattina e vi porto i saluti anche dei credenti delle mie parti di Castelnuovo della Daunia, anche se è una chiesa piccola che il Signore mi ha dato di fondare 40 anni fa, di cui sono anziano. Essendo stato insegnante di matematica in quel piccolo paese, per chi non lo sapesse, il paese dove c'è il Betel, quindi a Castelnuovo della Daunia, nella provincia di Foggia. E quindi porto i saluti, anche se la chiesa adesso è un po' diminuita perché tanti sono andati con il Signore e tanti purtroppo per motivi di lavoro, ma vogliamo continuare ad avere questa testimonianza con la mia famiglia per portare avanti appunto questo ministero insieme a quello dell'ABC, dell'Associazione Biblica Creazionista. Vivo a San Severo, ovviamente quando possiamo andiamo anche all'Assemblea di San Severo, ma ultimamente abbiamo detto che ci siamo dedicati completamente a Castelnuovo e anche al ministero dell'ABC, Associazione Biblica Creazionista. Mi chiamo Antonio Cicerale, appunto, conosco il Signore da quando avevo 6 anni circa, quindi sono 62 anni fa, tra poco avrò 69 anni e quindi per la grazia di Dio sono qui con mia moglie che siamo sposati da 41 anni, farà giorno 29, con 11 anni di fidanzamento sono 52 che mi sopporta e poi ho la mia primogenita Ivania col suo fidanzato Marcello e il secondogenito Leo vive a Mantova con la moglie Antonella Iolo del Sordo che cantano nella band dei Masterpiece, se avete sentito parlare. Comunque hanno un ministero sulla musica ed essendo anche mio figlio cuoco e pizzaiolo fa il suo servizio nei convegni per missionari, quindi cucina per loro. Oltre al cibo spirituale che riceve lui dà quello fisico, materiale. Bene, io voglio ringraziare ancora i fratelli, Dio prima di tutto che mi dà questo privilegio di essere qui a Roma. Roma per me è una seconda città, perché io ho fatto l'università a Roma e quindi la Sapienza nell'anno 69 mi sono iscritto e quindi poi laureato e poi sono andato a vivere appunto nella mia città. C'ho tanti ricordi qua, ho visto ieri proprio una sorella di San Severo che non vedevo da più di 40 anni, la sorella Adriana Fraccacreta per chi la conosce, quindi è stato per me un dono del Signore rivederla. Quindi ringrazio il Signore, ringrazio voi fratelli responsabili, anziani, per questa possibilità che mi date di avere questa comunione fraterna. Ho notato questa mattina, in questa meravigliosa atmosfera di lode e di adorazione, una parola che è stata pronunciata spesso, di cui io amo tanto, che parla di umiltà, parla di disponibilità a riconoscere Dio come creatore, come sovrano, e di cui noi dipendiamo da Lui. E questa parola è stata il privilegio. È un privilegio che siamo qui, è un grande privilegio che Dio ci dà di essere fatti figli Suoi, un grande privilegio di sedere con Lui nei luoghi celesti in Cristo Gesù, è un grande privilegio perché un giorno è scritto saremo simili a Lui. E questo gli è costato un grande sacrificio, il sacrificio del suo figliuolo Gesù, di cui questa sera vedremo un po' in particolare qualcosa di Lui in quanto creatore, che si è rivelato, ma questa mattina abbiamo il privilegio da parte di Dio di conoscere qualcosa di Lui per preparare questa sua venuta. E infatti se leggiamo in Ebrei i nostri passi che ci guideranno questa mattina, Ebrei capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 3, leggiamo queste parole. Ebrei capitolo 1, dal versetto 1, leggiamo queste parole, vediamo queste promesse, vedremo questa mattina, e queste rivelazioni di Dio dopo il peccato. Vedremo anche un altro passo in Genesi. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale pure ha creato i mondi. Egli, Gesù, è che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri, per mezzo dei profeti, ha parlato negli ultimi giorni mediante Gesù. Andando un po' a ritroso nel primo libro della Bibbia, la Genesi, al capitolo 3, notiamo un grande avvenimento. Purtroppo, frutto del peccato, Adamo ed Eva sono stati rimproverati dal Signore e dopo alcuni rimproveri ecco che il Signore disse queste parole, facendo una grande promessa alla donna. E al versetto 15 di Genesi 3 è scritto, Genesi 3, 15, «Io porrò inimicizia fra te e la donna», parlando al serpente, a Satana, «e fra la tua progenie», cioè tutte le potenze diaboliche, signorie, troni, potestà, eccetera, malefiche, «e la progenie di lei», di questa donna, «questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno». Dio promette una progenie, che meraviglia, che amore il Signore. Avendo visto la sua creatura cadere nel peccato, ecco che promette una progenie, una liberazione. E da quel momento in poi egli ha cercato modo e maniera, come si suol dire, di preparare questa progenie. Sappiamo che cosa è successo in Genesi 3, 22, 24, perciò Dio, il Signore, mandò via dal giardino di Eden l'uomo perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden dei cherubini che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Dio in molti modi e in molte maniere ha cercato di preparare questa progenie e si è rivelato, ha cominciato a rivelarsi. L'interruzione che il peccato ha provocato in questo giardino è qualcosa che ha dispiaciuto Dio, ma l'uomo nel peccato non può vedere Dio se non morire. Allora lui ha cercato di avere questo contatto con l'uomo, ha cercato di preparare e di adempiere questa progenie che doveva venire dalla donna. Ebbene, nella Bibbia cominciamo a vedere già quello che si chiamano le teofanie, le apparizioni di Dio. Leggiamo in Genesi 2, 22, 11, quando Dio mise alla prova, e vediamone alcuni di queste teofanie, alcune. Quando mise alla prova Abramo, chiedendolo di offrire suo figlio in sacrificio su un monte del paese di Moria, frutto della sua obbedienza, Abramo ricevette da Dio grandi promesse e soprattutto una grande benedizione. E leggiamo in questo versetto 18 di Genesi 22, «Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, poiché tu hai ubbidito alla mia voce». Tutte le generazioni saranno benedette. Pensiamo ad Abramo, com'è possibile? Che privilegio Abramo. Attraverso di lui tutte le nazioni della terra dovevano essere benedette, di cui oggi un piccolo frutto è in questa sala qui a Dragona. Ancora a Giacobbe, in Genesi 31, 24 a 30, l'uomo di Dio gli apparve a Peniel, è scritto, e lottò fino all'alba con Giacobbe. L'uomo gli cambiò il nome in Israele, che significa colui che lotta con Dio, e lo benedisse. E quale fu questa benedizione? Infatti Giacobbe, dopo la benedizione dell'angelo, disse, ho visto Dio a faccia e la mia vita è stata risparmiata. una grande benedizione, ha visto Dio faccia a faccia, ma la benedizione era nel suo seme, in quanto avrebbe poi originato 12 figli che sarebbero poi diventate le tribù di Israele, e della tribù di Giuda sarebbe venuta questa promessa di Gesù, figlio di Davide. Ancora Mosè, in Esodo 3:2, questo lo vediamo quando Mosè, mentre stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, se vi ricordate, vicino alla montagna di Dio. E che cosa è successo? Che a un certo punto l'angelo dell'Eterno gli apparve nella fiamma di fuoco, nel pruno ardente, in mezzo a un pruno. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno, al versetto 4. E quando Dio lo chiamò di mezzo al pruno, è detto che Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Dio cominciava a parlare, a manifestarsi, a preparare. Ancora con Gedeone, in Giudici 6, c'è stata la vocazione, la chiamata di Gedeone per salvare Israele dalle mani dei Madianiti. Va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? Allora Gedeone vide che era l'angelo dell'Eterno. Ecco questa teofania, questa apparizione di Dio, l'angelo dell'Eterno. Lo vediamo anche ad Abramo, alle tende, quando apparvero i tre angeli, di cui uno era il Signore, in un modo speciale quando gli parlò. Bene, dopo ecco che cominciò a parlare al suo popolo, a speciali uomini, tramite sogni e tramite visioni. A Labano, vi ricordate, in Genesi 31, 24, Dio gli parlò in un sogno, raccomandandogli di guardarsi di parlare a Giacobbe né in bene né di male. Quindi lo stesso Giacobbe in seguito, in Genesi 28, apparve in un sogno, sognò questa famosa scala, se vi ricordate, che poggiava sulla terra, figura di Gesù, mentre la sua cima toccava il cielo e gli angeli di Dio salivano e scendevano per la scala. Il Signore stava al di sopra di essa, lo benedisse e gli fece questa bellissima promessa: tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. E che dire anche del grande sogno che fece Salomone? È scritto che il Signore gli apparve di notte in sogno. Dio gli disse: chiedi tutto ciò che vuoi che io ti conceda. E noi sappiamo che alla richiesta umile di Salomone Dio gli diede un cuore intelligente per discernere il bene e il male al fin di poter amministrare la giustizia per il popolo di Israele. Quindi apparve in visioni, i contatti si fecero sempre più intimi e così passiamo a dei contatti diretti. Dio cominciava a preparare il suo popolo. Dio parla a Mosè ancora una volta in Esodo 33:11. Ma è scritto che il Signore parlava con Mosè, c'è una grande definizione, faccia a faccia. Quindi c'era un contatto molto diretto, come un uomo parla con il suo proprio amico. Così è scritto. Quindi Dio si è fatto conoscere in un modo meraviglioso, come pure si presenta al profeta Balaam in Numeri 22. L'angelo del Signore impedì a Balaam di maledire Israele per volere di Balak, ma benedirlo per ben tre volte, se vi ricordate l'episodio. E è scritto che questa volta l'asina vide l'angelo dell'Eterno. E lì è successo un miracolo molto grande, che è un bel rompicapo per gli scienziati evoluzionisti. L'asina che parla. L'asina che parla e dice al suo padrone: ma che cosa ti ho fatto io di male? Ti ho sempre servito fedelmente e tu mi tratti così. L'asina che guarda l'angelo del Signore, Dio. È qualcosa veramente di sconvolgente, come Dio fa di tutto per benedire il suo popolo. Poi ecco che si fa conoscere come creatore, come sovrano, come il Dio onnipotente, attraverso i miracoli e i segni. E questi servivano per attrarre l'attenzione dell'uomo, perché questi segni e questi miracoli dimostrano la sua potenza, la sua santità, la presenza e l'azione di un Dio onnipotente e sovrano. Quanti miracoli fatti da Mosè, quanti miracoli fatti da Elia, quanti miracoli fatti da Eliseo. E poi ecco che a un certo punto ordina una gerarchia di uomini che gli chiama profeti, coloro che parlano da parte di Dio. Ed è bello che un profeta è colui che dice sempre: così parla il Signore, così dice il Signore. Non c'è qui una frase secondo me, eccetera. Questo è implicito anche per coloro che hanno il dono di parlare da parte di Dio attraverso un pulpito. Così parla il Signore, sta scritto. È Dio che deve parlare attraverso la bocca dell'uomo. E Dio fa in modo di non essere mai senza testimoni nel corso dei secoli e continuava a parlare al suo popolo preparando la sua venuta. Infatti in Amos a capitolo 3 al versetto 7 è scritto che il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi e ai suoi profeti. Tra le tante cose, il ruolo di questi profeti era proprio quello di preparare lo stadio seguente della rivelazione, cioè l'incarnazione e l'opera redentrice del Messia, l'unto di Dio. E io ne cito alcuni più significativi al riguardo. Per esempio in Michea, a capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 4, lo conosciamo tutti, è vero, e tra due mesi il mondo cercherà di preparare a ricordare questo. Ma mi domando come, forse con tanto gozzovigliare di buon cibo, panettone e quant'altro. Ma quanti pensano veramente al significato della venuta di Gesù? Il profeta dirà: ma da te, o Betlehem, casa del pane, quel pane che è disceso dal cielo, Efrata, piccola per essere tra migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele. E notate un'altra espressione di chi è Gesù: le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Ecco chi è Gesù. Sarà lui che porterà la pace. Nessun uomo porta la pace, nessun santo è portatrice di pace. Sarà lui che porterà la pace, perché è scritto in Romani 5:1: giustificati per fede abbiamo pace con Dio mediante Cristo Gesù. E che dire di Isaia, a capitolo 9, grandi passi. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una grande luce. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende, poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, un bambino che si chiama Padre Eterno, Principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno. Bella questa espressione: un bambino ci è nato, ed è giusto, deve essere un bambino per nascere, ma un figlio ci è stato dato, e questo implica la natura del figlio di Dio, Dio fattosi carne. E Isaia ancora dirà al capitolo 7: perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco, la Vergine concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emmanuel in ebraico, che significa Dio in mezzo a noi. Che bella espressione! Dopo molti secoli la progenie della donna ti schiaccerà il capo, sarà in inimicizia fra te e la progenie di lei, ed ecco la progenie, la giovane concepirà e partorirà un figlio, ed ecco il figlio, la progenie, si chiamerà Emmanuel. Ma come potrebbe chiamarsi come un altro profeta o qualsiasi altra persona umana? No, si chiama Emmanuel. Oltre a Yeshua, che significa Dio che salva, oltre al Messia, cioè l'unto di Dio, il mandato da Dio, ma tra tanti altri nomi che abbiamo visto: consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, perché è lui che porterà la pace, perché nel Vecchio Testamento si conosceva solo uno che poteva dare la pace, Yahweh. Ebbene, Emmanuel, Dio con noi, Dio con gli umani. E come? Come? Come può l'uomo, perché è scritto, vedere Dio e vivere? Non può, deve morire, non può vivere guardando Dio. Come si doveva manifestare Dio? Tra le tante cose che anche vedremo questa sera, ma in Isaia 53, in questo capitolo, il profeta descrive l'atteggiamento e la personalità di questo Messia, di questo unto di Dio, di questo Emmanuel, e lo descrive proprio al culmine del suo ministero, le sue sofferenze, il motivo della sua opera, di cui noi abbiamo ricordato attraverso il pane, attraverso il vino, quel corpo straziato, inchiodato, flagellato, quel corpo coronato di spine e quel sangue rappresentato dal vino versato per i nostri peccati, per purgarci da ogni iniquità, per purificarci. Ed è scritto che maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa. Egli non aprì la bocca. Che esempio! Che esempio! Ma è scritto anche che egli non aveva né forma e né bellezza alcuna da attrarre il nostro sguardo, perché erano le nostre malattie che gli portava, erano i nostri dolori di cui si era caricato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. E il castigo per cui io e noi abbiamo pace è stato su di lui. E su di lui quelle sue lividure, mediante le sue lividure, noi abbiamo avuto la guarigione. Stroncato, l'Emanuele, Dio fattosi uomo. Paolo in Filippesi lo descrive come colui che è il servo sofferente, colui che lasciò la gloria, colui che umiliò se stesso facendosi servo, ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Yeshua di Nazareth si pieghi ogni ginocchio sulla terra, sopra la terra, sopra il cielo, sotto la terra, voglio dire, e ogni lingua confessi che Gesù è il Cristo, alla gloria di Dio suo Padre. Davide va a descrivere qualcosa di ancora più profondo. Descrive accuratamente le sofferenze del Messia alla croce e la sua futura gloria anche. È scritto una frase che Emmanuel, il Messia, ha pronunciato secoli dopo sulla croce, nel Salmo 22. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Ma io sono un verme, non un uomo. L'infamia degli uomini e il disprezzato dal popolo. Mi hanno forato le mani e i piedi. Non si conosceva la croce allora, non c'era questo. Profeticamente Davide annunciava questo: poiché al Signore appartiene il regno, egli domina sulle nazioni, tutti i potenti della terra adoreranno, profeticamente parlando, si inchineranno davanti a lui. Un quadro meraviglioso, nel senso che è implicito in questa sofferenza la nostra redenzione, perché ci ha liberati dalla schiavitù, come diremo tra poco, ma ecco che la rivelazione di Dio creatore è stato in Cristo Gesù. Possiamo dire che tutte le rivelazioni precedenti, dette poc'anzi alla venuta del Messia, non erano che indirette, non erano che frammentarie. Certo, si riferivano al vero Dio, all'angelo dell'Eterno, al Messia, ma il Signore era ancora lontano ed invisibile. È vero che per mezzo di esse si potevano avere anche un contatto rapido, una visione, dei messaggi utili, travolgenti, ma erano queste cose necessariamente ancora incomplete. E nel suo libro Isaia, appunto, il profeta direi più spirituale, sente questa insufficienza, questa incompletezza, e ad un certo punto esclama dicendo: tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio di Israele, o Salvatore, o Eterno, perché ci fai errare lungi dalle tue vie? O squarciassi tu pure i cieli e scendessi? Isaia 45, 15, 63, 17, 64, 1. Oh, tu sei un Dio che ti nascondi, perché ci fai errare lungi da te? Squarciassi tu pure i cieli e scendessi. E il profeta ricevette egli stesso questa risposta, questa supplica, una supplica che penso vuole essere proprio l'immagine del grido straziante di tutta questa umanità perduta. Chi ha visto Dio? Noi ci erriamo qui su questa terra, allora se c'è, scendesse pure, si facesse vedere. Questo è intrinseco nella natura dell'uomo. Quindi il profeta nel suo intimo penso che per lo spirito ha interpretato proprio questo pensiero struggente di una umanità perduta. Ebbene, ebbene, ecco che il profeta stesso ricevette questa supplica, questa risposta, ed è scritto: siate forti, non temete. Notate cosa dice il Signore Dio Onnipotente, il Dio di Israele. Ecco il vostro Dio verrà, egli stesso verrà a salvarvi. Isaia 35, 4. Cosa ci fa capire, fratelli e sorelle e amici, se ci sono qualcuno qui questa mattina? Ecco il vostro Dio verrà. Israele riconosceva un solo Dio, Yahweh, l'unico vero Dio. Eppure dice: il vostro Dio verrà a salvarvi. Egli stesso verrà a salvarvi. Chi è venuto dopo alcuni secoli a salvare Israele? Se non Emmanuel, cioè Dio con noi, che aveva preso un nome. E Giovanni dirà di lui: nel principio era questa parola era Dio e questa parola ero con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, grazie. E senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta, perché in lei era la vita. E dopo dirà che a tutti quelli che hanno ricevuto lui ha dato questo diritto di essere fatti figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Ma è scritto anche alla fine del capitolo quasi che egli è l'immagine di Dio. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio di Dio che è nel seno del Padre, una classica espressione ebraica per dire che è della stessa natura e sostanza del Padre, è colui che lo ha fatto conoscere. E più tardi dirà: chi ha visto me ha visto il Padre, io e il Padre mio siamo uno, dirà Giovanni. Gesù Cristo dunque è il creatore, il Logos, il Dio Onnipotente che si è incarnato. Ecco il vostro Dio verrà, egli stesso verrà a salvarvi. E quindi finalmente, dopo alcuni secoli, la profezia in Eden ha il suo compimento. E come dissi, la parola, il Logos, è diventata carne, abitato fra gli uomini, pieno di grazia, di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Giovanni Battista, l'ultimo profeta di cui è profetizzato nel libro di Malachia 3:1, ha potuto rendergli proprio questa testimonianza dicendo ed esclamando: era di lui che io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima Dimmi, le sue origini risalgono ai tempi antichi, ai tempi eterni. Cari fratelli, il Creatore non ci porta soltanto una nuova rivelazione, ma Egli stesso è questa rivelazione visibile su questa terra, in mezzo agli uomini, per 33 anni, in un modo specifico per 3 anni di suo ministero. Egli venne su questa terra come uomo nella persona di Cristo Gesù. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Figlio che è nel seno del Padre, è colui che l'ha fatto conoscere. Allora la sua nascita, è nato, un bambino ci è nato, un figlio ci è stato donato. La sua nascita, essendo Dio, doveva essere qualcosa di speciale, non poteva compromettersi con il peccato, con la creatura, assolutamente. Allora ecco che avvenne qualcosa di sconvolgente e che ha sconvolto, ha stravolto una coppia chiamata Giuseppe e Maria, la Vergine, la progenie di questa donna. Maria, l'ancella del Signore, un esempio di fede per tutte le donne e anche per gli uomini come servi del Signore. Sia fatta di me quello che è nella tua volontà. Ma è scritto che era turbata. Come può avvenire questo? Io non conosco uomo. E l'angelo le disse: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà da te sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. E nella concezione ebraica Figlio di Dio implicava il concetto di stessa divinità e natura. E quando penso che Egli ha dato a noi il diritto di essere fatti figli di Dio, a quelli cioè che hanno creduto nel suo nome, ecco la parola, è un grande privilegio. È un grande privilegio. Nacque da una vergine, non poteva contaminarsi. Il Signore è 3 volte santo. Ed è scritto che la Vergine sarà incinta e partirà un figlio al quale sarà posto Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Una Vergine non doveva contaminarsi con l'uomo. È scritto che Giuseppe non la toccò finché non gli partorì Cristo Gesù. Che bell'esempio di Giuseppe come uomo, avendo rispettato l'ordine del Signore. Anche per lui è... c'è voluto una rivelazione da parte di un angelo per dire: non temere di prendere Maria come tua sposa, perché quello che è in lei non è di nessun uomo, come lui dubitava, è frutto dello Spirito Santo. È Dio che preparava tutto, è lui che nasceva in un corpo, sì, ma al di fuori del peccato. Era tutto per la mano potente dello Spirito Santo. E questo è un altro puzzle molto sconvolgente da cercare di mettere insieme per capire l'onnipotenza di Dio: nascere in un corpo di una vergine, un bimbo. Ma Egli è la vita, Egli ha creato la vita, Egli è Dio, l'onnipotente. Quindi è nato come vero uomo, con un corpo. È scritto: ecco perché Cristo, entrando nel mondo, in Ebrei 10:5, disse: tu mi hai preparato un corpo. È Lui che l'ha preparato, Dio Padre. Ecco, vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Quindi ecco che già Gesù, non più nella veste di figlio di Dio, della natura del Padre, ma nella veste di uomo Dio, nella veste umana, comincia già a dare le basi, i principi di ubbidienza a noi uomini da imitare. Ecco, io vengo Dio per fare la tua volontà. Aveva anche un'anima, una psiche, una sede di pensieri, una sede di emozioni, di pianto, di gioia, aveva bisogno di tante altre cose, come noi umani. Ed è scritto: l'anima mia oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me, quando nel giardino di Eden è stato catturato prima, quindi, Matteo 26, 38. E poi aveva anche uno spirito, come noi, Lo vediamo quando in Luca 23:36 su quella croce gridò a gran voce e disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Detto questo, spirò. Ed ecco la figura di Gesù, la progenie promessa alla donna che doveva vincere la progenie di Satana e di tutte le potenze infernali. Allora il Creatore venne con uno scopo ben preciso nella veste di Yeshua, Messiah, per redimere la sua creatura. Gesù, Dio incarnato, venne come uomo per, prima di tutto, rivelare il Padre, come abbiamo detto. Nessuno conosce il Figlio, ha detto lui, se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo, è scritto in Matteo 11:27. E continua in Giovanni 14:19, chi ha visto me ha visto il Padre, quando Filippo gli chiese, mostraci il Padre. E Gesù gli disse, ma come Filippo, sono 3 anni che sono con te, tu mi dici ancora mostraci il Padre, chi ha visto me? Ha visto il Padre. Credi tu che io sono nel Padre e il Padre in me? È un'altra classica espressione che rivela la deità, non le qualità divine, come dicono i nostri amici testimoni di Geova. Gesù non aveva le qualità divine. Gesù era Dio e aveva la deità. Theotes in greco, non teiotes, qualità divine. È tradotto con Theotes, la deità, cioè natura divina, era implicita in lui, perché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità, Theotes, Colossesi 2:9. Egli possiede quindi tutti gli attributi divini, onnipotenza, santità assoluta, l'amore perfetto, onnipresenza, onniscienza, eccetera, nonostante l'abbassamento volontario. Non la reputò una rapina essere uguale a Dio, come dice Paolo in Filippesi, assolutamente, era di suo diritto, era lui che si fece uomo, abbassò e annichilì se stesso facendosi ubbidiente e servo fino alla morte e alla morte della croce, dice Paolo. Non la reputò una rapina, qualcosa da prendere con avidità, la prendo perché così la voglio. No, gli spettava di diritto, è lui che per volontà ha voluto lasciare per un po' questa natura, prendendo la forma un uomo, ma allo stesso tempo era l'uomo Dio. Per fare che cosa? Ecco, oltre a rivelarci il Padre, e quindi possiamo dire, a volte si sente le persone dire, è morto mia madre, è morto mio nonno, è morto mio bisnonno, e non sono venuti dall'aldilà, non ci hanno detto niente che esiste Dio, eccetera. Eh sì, è venuto Dio invece dall'aldilà, nella veste di Gesù. È abitato per un tempo fra gli uomini, pieno di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato. Il verbo greco contemplato è teoreo, che significa guardare con ammirazione, con stupore, la sua gloria. Gloria come quella dell'unigenito, venuto da presso al Padre. Ma cosa è venuto a fare, stando alle promesse di Genesi 3:14? È venuto a risolvere il problema del peccato. E c'è un solo modo per risolvere questo problema, offrendosi in sacrificio. Quanti preparativi attraverso il Tempio, attraverso gli ordini del sacrificio, colombi, agnelli, tori, eccetera. Quanti sacrifici! Erano Paolo, il Tempio, il candelabro, l'arca, erano ombre, dirà lui, di cui Cristo è il corpo. Tutto parlava di lui. La preparazione di Dio attraverso i secoli, in Israele, col Tempio, con i profeti, con le apparizioni, aveva un unico obiettivo, presentare la sua venuta in Cristo Gesù, per redimere te e me, per risolvere il problema grande del peccato. È scritto in Ebrei 9:26, egli una sola volta, alla fine dei secoli, già 2000 anni fa si parlava della fine dei tempi, figuriamoci adesso, è pronto il Signore, è pronto a venire, è pronto. È stato manifestato alla fine dei secoli per annullare il peccato con il suo sacrificio, Ebrei 9:26. E Giovanni nella sua prima epistola, ai primi quattro versetti del capitolo 1, dice: quello che i nostri occhi hanno visto, quello che le nostre orecchie hanno udito, quello che le nostre mani hanno toccato, la parola della verità è stata manifestata affinché noi potessimo avere comunione col Padre e con il Figlio, e comunione anche tra di noi affinché la nostra gioia sia completa. Che belle parole, Giovanni l'apostolo dell'amore. Quindi è venuto a risolvere il problema del peccato offrendosi in sacrificio, ma è venuto, è scritto: porrò inimicizia fra te e la donna, la progenie di lei, la tua progenie, quindi tutte le potenze infernali e te stesso. Allora è scritto che è venuto per distruggere con la sua morte Gesù le opere del diavolo. In 1 Giovanni 3,8 è scritto: per questo è manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. La parola in greco distruggere è katargheo. Katargheo significa neutralizzare, privare di forza, soggiogare, abbattere, rendere inoperante, rendere impotente Dio. Ed è scritto che noi l'abbiamo vinto in virtù del sangue dell'agnello. Ma non solo, ma è venuto per distruggere anche il potere, il timore e la schiavitù della paura della morte che gli uomini avevano. E in Ebrei 2,14-15 sta scritto: per distruggere Gesù con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, sì, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano schiavi per tutta la loro vita. Che gioia, che privilegio questa mattina di avere la libertà in Cristo Gesù, di essere liberi. E Paolo riprende questo concetto quando dice che ognuno di noi era schiavo venduto in un mercato, e usa la parola greca gorazzo, schiavo. Poi dice: è venuto Gesù e ci ha liberati, cioè ex agorazzo, cioè tolti da questa schiavitù, e ci ha dato il lutro, cioè ci ha dato la libertà di essere fatti figli suoi, a quelli cioè che credono nel suo nome. Non siamo più sotto la schiavitù di un padrone, ma siamo servi nella libertà di un Dio onnipotente, altissimo, che è sì nostro padrone, ma anche nostro Padre e nostro Salvatore in Cristo Gesù. Liberare. Quindi, fratelli e sorelle, non dobbiamo avere più della morte, anche se chiamata la morte il grande la cosa più terribile che incute paura, ma noi siamo liberi dalla morte. Quando penso in questa Roma, ogni volta che vado al Colosseo, al Circo Massimo, a volte sto un po' in meditazione e penso a quanti ruggiti di leoni e quanto scappettio del fuoco che bruciava i corpi di tanti fratelli e divoravano i corpi di tante sorelle e fratelli nel Signore in quell'arena. E loro che facevano? Cantavano, cantavano. La storia ricorda che Nerone ha voluto passeggiare, vedere un po' dopo una carneficina operata dei leoni, e vedeva un membro di là, una testa di là, braccia di là, piedi di là, e vedeva queste teste che avevano ancora il sorriso sulle labbra. Chi dava questa forza ai nostri fratelli e alle nostre sorelle se non questa fede forte e questa vittoria sulla morte? È qualcosa di incredibile. Dio premia coloro che, quanto è nella sua volontà, che si donano a Lui per dare gloria a Lui. Quando penso a Shadrach, Meshach ed Abednego nella fornace ardente: sappi, o re, che noi non ci inchineremo davanti alla sua statua. Il Signore è potente da liberarci, e se non lo farà, noi non ci inchineremo alla sua volontà. Ed ebbero questo grande privilegio di vedere l'angelo dell'Eterno, il Signore Gesù, nella fornace ardente, di cui il fuoco non aveva intaccato neppure un capello e neppure toccato una fibra del loro vestito di stoffa. Bene, e poi cosa è venuto a fare Gesù in questa progenie della donna? È venuto a donarci la cosa più bella: la vita e l'immortalità mediante scritto il Evangelios, cioè la buona novella, il Vangelo. È scritto in 2 Timoteo 1:10, il Salvatore nostro, Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Un piccolo insegnamento, in modo che voi vi possiate ricordare questo quando leggete la parola di Dio. Ogni volta che voi leggete la parola Gesù Cristo o Cristo Gesù, ha un significato molto importante, secondo l'ordine cui è messo lo Spirito Santo. Gesù, Yeshua, è un nome di umiltà, è un nome di passione, è Yahweh che salva. Cristo, l'unto di Dio, è un nome di gloria, è il messaggero di Dio, l'unto mandato da Dio per darci la libertà, è un nome glorioso. Per cui quando vedete il binomio Gesù Cristo e quando lo vuole introdurre Gesù come umile servo che si è dato per salvarci a fin di diventare il Cristo, l'unto di Dio, Salvatore glorioso. Mentre quando la opera di salvezza è stata fatta, l'Apostolo presenta Cristo Gesù, Christos Yeshua, l'unto di Dio e non Yeshua Christos. Quindi quando c'è prima Gesù, umiliato e glorificato. Quando c'è Cristo Gesù, colui che è glorificato perché si era umiliato. E così in questo passo di 2 Timoteo sta introducendo colui che ha vinto, il Salvatore nostro, Cristo Gesù, adesso glorioso, perché si è umiliato in quanto ha distrutto la morte e ha messo in luce l'immortalità. Allora che cos'è dunque l'Evangelo? È la buona notizia, il messaggio di opera di salvezza del Creatore incarnato nella persona di Cristo Gesù, la famosa progenie promessa in 3:15. Il Salvatore del mondo che ci salva dai peccati. Lo ripetiamo, ecco tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Yeshua Gesù, perché è lui che salverà il popolo dai loro peccati. E vorrei terminare proprio riflettendo. Salverà, sì salverà, perché Yeshua significa Yahweh che salva, Dio che salva, quindi il creatore che era nel principio e anche il salvatore rivelato in Cristo Gesù. Egli è la via da seguire per ogni uomo, egli è la verità da accettare da ogni uomo ed egli è la vita da conseguire ogni uomo, credendo con un atto di fede alla potenza dell'Evangelo che lo Spirito Santo vuole annunziarti. E forse ti stai chiedendo come essere salvati, in che cosa consiste la salvezza. Ebbene, è proprio consiste nell'ascoltare la sua parola, pentirti dei propri peccati, chiedere perdono, ubbidire a Gesù e seguire Gesù. E questa nuova vita che si chiama metanoia, nuova nascita nello Spirito, è un fare dietro front alla vita di peccato che prima conducevi e a una vita gloriosa per la gloria di Dio in santificazione e consacrazione a Lui. E noi come credenti un giorno abbiamo fatto questo. Io l'ho fatto quando avevo circa 13 anni in un campo biblico ed è stata la cosa più bella che abbia potuto avere dal Signore Gesù. Quindi la profezia è stata avverata. Le rivelazioni di Dio attraverso la storia hanno avuto un solo obiettivo, quello della salvezza dell'uomo, per redimere l'uomo. Il primo uomo, Adamo, era fatto di terra, veniva dalla terra. Il secondo Adamo, dice Paolo, è venuto dal cielo e attraverso di lui noi abbiamo avuto la salvezza. Ecco perché abbiamo questo grande privilegio questa mattina di essere davanti alla sua presenza. E cosa può dire il mio cuore e il tuo cuore questa mattina, come abbiamo espresso poco tempo fa, se non ti adoro, Signore, ti lodo, ti glorifico, perché tu hai dato te stesso per me, hai fatto di me un tuo figliuolo. Concludo con questa riflessione. Sapete perché Satana ci odia? Satana è scritto di lui che voleva essere simile all'Altissimo. Voleva elevare il suo trono al di sopra di Dio. Ci odia perché quello che non ha potuto ottenere lui, fratello e sorella, l'hai ottenuto tu con un atto di fede in Cristo Gesù. Perché sta scritto, noi sediamo con lui nei luoghi celesti in Cristo Gesù, nell'attesa che un giorno saremo simili a lui, quello che Satana non ha potuto essere. E questo è il motivo di grande lode, di grande adorazione e di glorificare il nostro Dio, il Signore, il Creatore che si è rivelato in Cristo Gesù, datore di vita eterna. Amen. Preghiamo un attimo. Signore Dio Padre nostro celeste, vogliamo solo umilmente chiederti grazie e dirti grazie per questo grande dono ineffabile che è Cristo Gesù in noi, speranza di gloria, come dice Paolo. Grazie Signore perché in Lui abbiamo ricevuto tutto pienamente, grazia sopra grazia. È questo privilegio enorme che Tu dai all'uomo una volta che ha ascoltato il Tuo Vangelo e per la potenza del Tuo Santo Spirito che lo convinci di peccato, di giustizia e di giudizio. Tu doni a colui che lo ha ricevuto la vita eterna in Cristo Gesù, rendendolo tuo figlio. Perché con la nuova nascita è scritto siamo nati dall'alto, siamo nati da Dio, letteralmente parlando. Siamo figli tuoi, abbiamo per fede la tua natura, pur essendo in questo corpo, nell'attesa che un giorno, alla resurrezione o al rapimento, tu ci trasformerai per essere simile al tuo figliuolo Gesù in un corpo di gloria, per essere sempre con te, per essere simile a te. Grazie di questo progetto favoloso e meraviglioso che hai concepito in Cristo Gesù dopo che hai visto il fallimento dell'uomo in Adamo e in Eva. Perdonaci, Signore, per tante volte che non discerniamo questo dono ineffabile e che a volte vengo meno, Signore. Perdonami, lavami, lavaci col sangue di Cristo Gesù in santificazione, in consacrazione a te affinché possiamo darti la gloria che ti è dovuta, caro Padre. Ti adoriamo, Signore, ti lodiamo perché tu un giorno hai squarciato questi cieli, sei sceso su questa terra in Cristo Gesù e hai rivelato te stesso la tua gloria. Grazie, Padre. Grazie per questa sera perché vedremo il tuo figlio di Dio, Signore, il tuo figlio, chiamato figlio di Dio, in questa gloria meravigliosa. Grazie, ti adoriamo, ti lodiamo, ti benediciamo nel nome di Cristo Gesù.